Adesso arriviamo ad AI. La delibera dell'ONU ha messo di nuovo in mezzo delle truppe, questa volta kenyote. Però se mi ricordo bene, io adesso abbiamo al telefono Roberto Codazzi, l'abbiamo già sentito qualche tempo fa, un anno fa forse.
Al più tempo o meno dell'uccisione del presidente, se non sbaglio.
No, forse dopo. Se mi ricordo bene, c'erano già state delle interposizioni di truppe dell'ONU che ne hanno fatte di tutti i colori, hanno portato la malaria, hanno ammazzato una serie di cittadini. Cercando forse di
stupro, tratta di bambini, insomma, ne hanno fatti tutti i colori.
Ecco, è una notizia positiva questa che ci è arrivata l'altro ieri.
Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte. Entro di colpo sul tema. Allora, giustamente avete detto, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato lunedì notte l'invio di forze di polizia internazionali per una missione statica sotto la guida del Kenya. Intanto magari vi spiego un attimo cosa vogliono dire questi termini. Allora, intanto parliamo appunto di forze di polizia e non di forze militari.
Sì.
Non parliamo di caschi blu, ma di una missione autorizzata dal Consiglio di Sicurezza. La differenza è sostanziale da un punto di vista economico, nel senso che vuol dire che gli stati membri delle Nazioni Unite non sono obbligati a finanziarla, ma avrà un finanziamento volontario da parte di alcuni stati. E dal punto di vista sostanziale, perché appunto si vogliono prendere le distanze da quella che è stata la MINUSTA, cioè la missione di stabilizzazione di Haiti, iniziata nel 2004 e terminata nel 2018, che non ha raggiunto i suoi obiettivi, ma anzi tanti danni ha fatto sull'isola.
Ha portato anche il colera, a quanto pare.
Ha portato il colera, esatto, nei caschi blu nepalesi ottobre, dopo il terremoto del 2010, facendo partire probabilmente alcuni caschi blu infetti di colera e non curando giustamente il filtraggio delle acque di scarico della base, hanno portato il colera sull'isola che era assente da più di 100 anni, che ha provocato un 10-15 mila morti nell'arco di 3 anni ed è tuttora presente con diverse crescite esponenziali in alcuni momenti. Perché questa missione di polizia? Perché per capire se è buona o non è notizia buona o non buona, bisogna capire perché. Avete ricordato che nel luglio del 2021 Haiti ha visto l'omicidio del proprio presidente. In realtà già Haiti da almeno un paio d'anni era in una situazione critica in cui diverse parti del territorio erano sotto il controllo di bande armate. Oggi arriviamo a una situazione per cui la relazione dell'ONU di inizio settembre si parla dell'80% del territorio della capitale Port-au-Prince fuori dal controllo del governo. Praticamente tutte le regioni periferiche fuori dal controllo del governo e sotto il controllo di diverse bande armate, sono censite circa 200 bande armate, e una situazione di fame e povertà all'estremo, cioè come non si è mai registrata in quel paese, che pur è sempre stato poverissimo. E a questo colleghiamo che dal 2016 non vengono realizzate elezioni, quindi non abbiamo il presidente che è stato ucciso, non è mai stato sostituito, non abbiamo senatori, non abbiamo deputati, non abbiamo sindaci e non abbiamo neanche giudici della Corte Costituzionale. Abbiamo un primo ministro che governa con decreto dall'8 luglio del 2021, che era stato nominato primo ministro il giorno prima dell'omicidio del presidente. E questo è un panorama abbastanza truce nel quale ci muoviamo.
Si parla di 3.000 morti da gennaio a settembre, così ho letto.
Si parla di 3.000 morti almeno dovute agli scontri fra bande e ai gruppi di autodifesa che nel frattempo sono sorti in alcuni quartieri. Parliamo di 800 poliziotti che hanno lasciato le forze di polizia o perché hanno rinunciato o perché sono stati uccisi o perché sono emigrati clandestinamente negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. Su un corpo di polizia che dovrebbe contare 15.000 effettivi, oggi ce ne sono operativi circa 3.300.
E dal Kenya ne invierebbero un migliaio, se ho capito bene?
Il Kenya ha annunciato la disponibilità a mandare un migliaio di poliziotti e c'è un altro nutrito piccolo gruppo di paesi che ad oggi hanno in maniera formale o informale annunciato che aderiranno, che sono Senegal, Suriname, Guatemala, Belize, paesi di questa natura, più secondo il Miami Herald, che è l'unico giornale internazionale che in qualche modo segue le vicende haitiane, Spagna e Italia. Notizia che però in Italia non è mai arrivata, esatto. Non c'è nessuna conferma né smentita, al momento siamo un po' in attesa.
Senti, ma perché i keniani si sono offerti? Cioè, mi chiedevo qual è l'interesse del Kenya, a parte insomma far bella figura, diciamo, sempre che poi questa missione ottenga dei risultati, perché poi magari stanno semplicemente lì a controllare i palazzi governativi. Perché si è proposto?
Allora, intanto si è proposto perché non si è proposto nessun altro.
Per esclusione.
Gli Stati Uniti si sono defilati da subito, visto l'esperienza precedente. Hanno tentato di far pressione sul Canada perché prendesse un po' il comando, visto i legami storici tra Haiti e Canada, ma anche il Canada non ne vuole sapere. A quel punto, dopo diverse sedute di Consiglio di Sicurezza e di Assemblea delle Nazioni Unite, in cui soprattutto gli stati come il Costa Rica e la Repubblica Dominicana hanno più volte alzato la voce chiedendo un intervento, perché sono stati che stanno subendo molto la situazione haitiana, il Kenya si è fatto avanti sostanzialmente per fare bella figura, cioè per rimarcare la propria potenza come stato a livello africano, fregiandosi così di poter guidare una missione internazionale sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Qualche dubbio sull'efficacia della possibilità che il Kenya possa raggiungere l'obiettivo c'è, perché giustamente qualcuno ha fatto notare che Nairobi non è propriamente la città più sicura dell'Africa, cioè fa fatica il Kenya a controllare le bande armate sul proprio territorio, o le gang in questo caso, quindi difficilmente riuscirà a farlo da Haiti, tant'è che il Kenya ha voluto che sulla risoluzione scritta dall'Ecuador fosse messo in chiaro che è una forza di polizia statica, cioè che è volta a presidiare il porto, l'aeroporto, le principali infrastrutture e i palazzi governativi. Non si dovrà scontrare direttamente con le gang in strada.
Anche perché io ho visto alcune foto di questi poliziotti, questi Robocop kenyoti, che tra l'altro sono abbastanza famosi perché durante il Covid si sono impegnati in modo particolarmente drastico a impedire le deroghe alle disposizioni anti-Covid. Però il Kenya è già veterano, è già stato in Sudan, in Somalia mi pare, a fare un'operazione più o meno simile.
Sì, esatto, il Kenya non è nuovo a queste missioni che appunto servono per riaffermare il suo ruolo di potenza continentale sostanzialmente. Certo.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, le condizioni di Haiti sono condizioni che risalgono, diciamo così, ai tempi probabilmente della colonizzazione, anche se poi è stata la prima repubblica, diciamo così, indipendente, perché poi appunto si ribellò, però c'è anche un problema storico, che il debito con la Francia, per esempio, che ha azzoppato la crescita di Haiti fin dalla sua indipendenza praticamente. E poi c'è anche mi ricordo quando c'era Duvalier, che c'erano i Tonton Macoute, che qualcosa di simile a queste bande forse per certi versi non ci assomigliavano.
Sì, allora sicuramente Haiti è un paese che nasce con il debito estero, nel senso che nel 1804 viene dichiarata la Repubblica di Haiti, indipendizzandosi dalla Francia. La Francia accetterà solo dopo diversi anni lo status di indipendenza di Haiti, chiedendo però il pagamento di un indennizzo. Gli haitiani ci metteranno più di 80 anni, ma lo pagheranno tutto fino all'ultimo franco. Questo però fa sì che lo Stato haitiano, che nasce povero, perché erano piantagioni di canna da zucchero, quindi che servivano solo un prodotto per l'esportazione, far ricchi i francesi, deve reinventarsi un'economia, nasce già con un grossissimo debito estero che l'azzopperà la sua economia per tutto il futuro, oltre a una instabilità politica egemone. Basta pensare che dal 1804 ad oggi un solo presidente è riuscito a fare il mandato di 5 anni, come dice la Costituzione, senza finire prima per colpo di Stato o per uccisione, o senza finire dopo perché tenta di fare un autogolpe e procrastinare la propria permanenza al potere. I Tonton Macoute erano le bande armate che François Duvalier e Baby Doc, il figlio, utilizzavano per controllare il territorio di Haiti, quindi rispondevano direttamente al dittatore, una sorta di servizi segreti con una alta dose di immaginario voodoo. Il voodoo è la religione che si fonde meglio con il cristianesimo ad Haiti, presente moltissimo tutt'oggi nella religiosità haitiana, e che i Duvalier utilizzavano anche nell'immaginario come strumento di controllo della popolazione. Santo Makut sfruttavano molto i simboli in immaginario voodoo, e che oltre alla violenza erano lo strumento per controllare ogni forma di repressione, quindi erano delle bande legate al potere dittatoriale. Quelle attuali invece sono delle bande armate legate al narcotraffico, legate alla criminalità, legate a gruppi di poliziotti che hanno lasciato la polizia perché per mesi non sono stati pagati, e quindi hanno dato vita delle bande, e c'è qualcuno che poi rimanda anche a degli fantomatici ideali politici che in realtà sono assolutamente
fantomatici, appunto.
Parlavi prima dell'importante legame tra Canada e Haiti, e volevo chiederti in cosa consisteva il legame tra Canada e Haiti e perché a questo punto il Canada non ha voluto intervenire.
Allora, il legame risale anche questo ai tempi delle colonie francesi. Sappiamo che in Canada, in Quebec in particolare, era sotto il controllo della Francia, che erano sostanzialmente le uniche due possedimenti francesi nelle Americhe, quindi tradizionalmente sono legati. Diciamo, nell'economia invece più recente, il Canada ha le principali industrie di estrazione dell'oro, che sono state molto attive su tutta l'isola di Spagnola, in particolare la Barrick Gold, quindi hanno avuto un legame anche economico interessante. Il Canada non ha voluto intervenire perché in questo momento intervenire da Haiti vuol dire esporsi a un altissimo rischio di fallimento della missione. Non si ha un interlocutore politico, non si ha uno stato di fatto che possa appoggiare l'intervento internazionale, le forze che possono essere messe in campo sono comunque ridotte davanti alla vastità del problema, quindi chiunque metta un piede da Haiti probabilmente, purtroppo, non uscirà vittorioso molto, molto facilmente, oltre al fatto che la popolazione haitiana, che ricorda l'esperienza dei caschi blu, che appunto si sono macchiati di violenze contro le donne, ci sono anche quelli canadesi in particolare, che sono stati evacuati poco prima che iniziassero i processi contro di loro. Molti bambini bianchi o mulatti sono presenti oggi ad Haiti e sono figli della Minustà, vengono chiamati Minustà. Quindi il Canada se ne sta alla larga. Gli Stati Uniti hanno annunciato che loro finanzieranno questa missione, probabilmente anche il Canada finanzierà, ma non vogliono entrare direttamente nella gestione poi dell'intervento.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. In genere, insomma, quando uno Stato, diciamo, tecnicamente uno Stato fallito come quello di Haiti, e però il territorio è governato dalle bande criminali, in genere le bande criminali hanno l'obiettivo quello di sfruttare le ricchezze del territorio, o una ricchezza particolare del territorio, o comunque sia di estrarre plusvalore, profitto. Ecco, qual è il profitto di Haiti? Perché Haiti è destabilizzata da così tanto tempo? C'è qualcosa che fa gola a queste bande, a qualche multinazionale, agli interessi dei paesi vicini?
Allora, Haiti non ha ricchezze naturali. In passato, parliamo del primo decennio degli anni 2000, era un territorio in cui Venezuela, Brasile e Stati Uniti giocavano un po' a chi era più forte per riuscire a controllare un pezzo di continente, ma soprattutto per riaffermare la propria presenza. Diciamo che Chavez e gli Stati Uniti si sono confrontati molto sul chi aiutava di più Haiti per potersi portare in qualche modo delle simpatie. Oggi non ha nessun tipo di interesse se non per il narcotraffico. Ad Haiti non si coltiva, non si produce droga, però è a metà strada fra la Colombia e la Florida, quindi è un ottimo porto di sbarco dei prodotti colombiani, venezuelani e in generale del Sud America nella rotta verso gli Stati Uniti. Per cui queste bande in questo momento si arricchiscono, oltre che con i micro sequestri e i furti in loco, soprattutto come intermediari del narcotraffico internazionale.
La vicina Repubblica Dominicana condivide l'isola, continua ad aumentare le difese. Mi ricordo che doveva costruire un muro, credo che ormai l'abbia l'abbia già costruito. Non è coinvolta nelle fughe da Haiti o è riuscita a contenerle? E comunque nel caso riesce anche ad accogliere alcuni profughi sul proprio territorio, oppure non c'è proprio scampo in quella direzione?
No, assolutamente. La Repubblica Dominicana è il paese che più ospitalità volontaria o involontaria offre alla popolazione haitiana. Si conta che su 10 milioni circa di abitanti dominicani siano oggi presenti circa 2 milioni di haitiani sul territorio. Come giusto dicevi, si stava costruendo un muro, sono stati costruiti in realtà una trentina di chilometri su oltre 300 muri di confine, 300 chilometri di confine, quindi poca cosa. La Repubblica Dominicana però ormai qualche mese che sulla frontiera ha schierato l'esercito cercando di contenere il passaggio degli haitiani in Repubblica Dominicana. Recentemente ha anche proprio chiuso le frontiere, non tanto per la situazione di violenza, quanto per una questione legata al controllo delle acque del Rio Massacre, che è un fiume che divide a nord Repubblica Dominicana e Haiti, perché alcuni impresari e ex politici haitiani stanno costruendo un grosso canale che potrebbe sviare le acque del fiume e quindi lasciare poi una parte della Repubblica Dominicana senza possibilità di irrigazione. Per fare pressione sul governo haitiano chiedendo un intervento, circa 15 giorni fa la Repubblica Dominicana ha chiuso le frontiere, ha negato i visti a tutta la popolazione haitiana e sta minacciando ritorsioni, ovvero di costruire una diga ancora più nord nel primo pezzo di tratto del fiume che è Repubblica Dominicana per non far arrivare l'acqua al canale haitiano. Quindi è una situazione di grosso conflitto. C'è da dire che appunto però in Repubblica Dominicana ci sono presenti gli haitiani, non ci sono campi profughi o strutture organizzate di accoglienza. Questo è un altro dei punti che forse la cooperazione internazionale dovrebbe affrontare prima o poi, perché viene lasciato sul peso della nazione caraibica, che è sicuramente più ricca di Haiti, ma non è il peso di un'assistenza diffusa. Questo poi genera di risposta anche tutta una serie di fatti di razzismo che sono storicamente presenti in Repubblica Dominicana, ma quando si tratta di avere a che fare con dei numeri così alti di presenza straniera non controllata, trova un terreno fertile.
Senti, ma gli Stati Uniti, che insomma hanno anche storicamente occupato Haiti dal 1915 al 1934, poi insomma Duvalier in qualche maniera è un loro pupillo, e poi se non mi ricordo male anche Aristide fu sostenuto dagli Stati Uniti, in questo momento si stanno un po' disimpegnando dallo scenario haitiano.
Si stanno disimpegnando, l'interesse su Haiti era all'inizio di tipo economico, mosso da alcune grosse compagnie che avevano interessi di tipo sull'agricoltura, poi appunto di controllo del giardino di casa. Infine si trovava Haiti, si trova molto vicino a Cuba, quindi era un luogo strategico da controllare anche per avere in qualche modo una pressione sul nemico cubano. Quando nel 2010 c'è il terremoto, Bill Clinton, non era più presidente già da diversi anni, viene incaricato dalle Nazioni Unite come rappresentante speciale per la ricostruzione dopo il terremoto. Clinton ha un legame fortissimo con Haiti, basta pensare che c'era andato nel viaggio di nozze quando si è sposato con Hillary, e questo addirittura arriva a pensare Clinton di spostare ad Haiti la School of America, che è la scuola dove
gli
Stati Uniti addestrano i paramilitari per fronteggiare le guerriglie comuniste.
Tristemente esatto. Famosa dagli anni 70.
Quindi sì, c'è stato un fortissimo interesse, anche un fortissimo interesse economico. Negli anni dopo il terremoto diversi impresari nordamericani investono anche nella costruzione di zone franche ad Haiti, perché vedono in quello spazio la possibilità di avere manodopera a basso prezzo alle porte degli Stati Uniti. Adesso questi interessi vengono meno, ma perché non c'è nessuna possibilità di uno sviluppo economico straniero ad Haiti, data l'instabilità economica. Basti pensare che nei mesi scorsi, per più di 45 giorni, una banda ha controllato l'unico porto dove si poteva far arrivare petrolio da parte haitiana, e quindi Haiti è andata completamente a esaurire qualsiasi rifornimento di benzina e petrolio, quindi dovendo bloccare tutte le attività produttive e anche gli ospedali e cose di primaria necessità. Quindi in questo momento diciamo che con la crisi in Ucraina gli Stati Uniti hanno altri scenari a cui pensare in confronto con la Cina, o insomma non si stanno sicuramente spendendo molto, se non appunto cercando di portare altre potenze a farsene carico, perché il carico migratorio che sta premendo sugli Stati Uniti da parte degli haitiani è molto alto. Qualche l'anno scorso forse vi ricorderete alcune scene dei cowboy in Texas a cavallo che inseguivano con le fruste i migranti, per lo più haitiani, che tentavano di passare il confine. Questo perché appunto la migrazione haitiana, che poi passa dal Messico, sta premendo molto. Addirittura Biden ha fatto una legge per cui gli abitanti, i cittadini di quattro paesi, se entrano illegalmente negli Stati Uniti, non potranno mai più chiedere il visto di accesso legale. Questi quattro paesi sono Cuba, Haiti, Guatemala e Venezuela, quindi l'hanno messo proprio in lista nera.
Ma di fronte a questo panorama apocalittico, dove non ci sono risorse, dove non c'è neanche il narcotraffico, perché poi è proprio solo il passaggio dei porti, a parte questo controllo dei porti, che però sarà comunque minimo se basta una gang, per cosa si battono le gang tra di, e come fanno a sorgere in così grosso numero?
Le gang sorgono e si spaccano, si dividono, si fondono con una velocità incredibile, anche difficile riuscire a tenerne traccia. Si battono per poco, per molto poco, per la sopravvivenza illegale. Quelle che viene fatte sono i micro rapimenti di persone che vengono rapite e rilasciate in cambio di un riscatto di $100. Poi c'è ancora qualche ricco che è presente da Haiti, molto pochi, perché la maggior parte se ne sono andati, che vivono asserragliati nei quartieri, nell'unico quartiere controllato dallo Stato in Port-au-Prince, ma davvero ormai siano arrivati proprio alla frutta. Ci sono grossi scontri, perché per esempio si sono scontrati poche settimane fa per il quartiere Carrefour in Port-au-Prince, che è lo snodo delle vie che dalla capitale vanno verso il sud di Haiti.
Lo dice il nome stesso.
Esatto, incrocio. E hanno provocato l'evacuazione di oltre 30.000 abitanti, perché era diventato un posto invivibile per lo scontro fra le gang. Però appunto non è che ci siano grosse ricchezze o grosse cose, ormai è diventato proprio una sfida alla sopravvivenza.
La popolazione civile che non appartiene alle gang, cioè in qualche maniera è solamente vittima, o la società civile ha un sussulto, cioè si organizzano minimamente per protestare contro quello che sta succedendo, insomma c'è un tessuto sociale che ancora non è slabbrato, devastato da questa condizione di guerra permanente?
Allora, ci sono regolarmente manifestazioni organizzate dalla società civile o da alcuni partiti politici che chiedono al primo ministro in carica di dimettersi per instaurare un governo di transizione che nell'arco di 2 anni possa portare a delle elezioni. E sono anche manifestazioni partecipate, 10, 20, 30.000 persone. Non vanno però oltre a quello. Poi appunto, come dicevo prima, l'altra forma di organizzazione, che però non definirei civile, sono i nuclei di autodifesa di quartiere, dove se individuano qualche membro della gang in strada cercano di linciarlo, esatto, e molto spesso dandogli fuoco sul luogo stesso. Per il resto la ricchissima società civile haitiana è davvero ridotta al lumicino, se non a qualche lavoro di denuncia e di testimonianza della situazione.
Bene, direi che insomma abbiamo avuto un quadro piuttosto esaustivo, un po' deprimente, ma la situazione è quella. E quindi insomma ti ringraziamo del tuo intervento, a risentirci, anche perché probabilmente insomma con questo intervento keniano probabilmente ci saranno anche degli sviluppi che insomma cercheremo di seguire.
Assolutamente, grazie.